Com'è un servizio clienti a 5 stelle? Ce lo racconta chi lo ha provato.
Siete veramente perfetti. Siete gentilissimi e ultra rapidi.
Resto con voi sicuramente perché mi sono trovato veramente bene.
Octopus Energy. Energia rinnovabile a prezzi accessibili e un servizio clienti davvero superlativo.
Elisa Claps è scomparsa il 12 settembre 1993. Era una domenica di fine estate, tarda mattinata. Il centro di Potenza era pieno di gente. Elisa aveva 16 anni. Si incontrò quella mattina con un ragazzo più grande, Danilo Restivo. Insieme entrarono nella chiesa della Santissima Trinità, in via Pretoria. Si appartarono a parlare dietro l'altare. Restivo disse poi che quando Elisa se n'era andata, lui era rimasto lì a pregare. In questa storia c'è un sacco di gente che mente. Mente Danilo Restivo, che dice di essersi fatto un taglio a una mano cadendo nel cantiere delle scale mobili. Non è vero, lo stabilirà un processo. Quella caduta se l'è inventata. Mente il parroco della chiesa della Santissima Trinità, Don Mimì Sabia, che ha detto di non conoscere Restivo. Non è vero nemmeno questo. C'è una foto in cui Don Mimì circonda con il braccio le spalle di Danilo. Era il 18° compleanno del ragazzo. Ha mentito Eliana, l'amica di Elisa, che per molte ore, la domenica della scomparsa, non ha parlato dell'appuntamento che Elisa aveva con Danilo Restivo. Ha mentito Eris Jega, un ragazzo albanese che era in centro a Potenza quella domenica e che invece ha negato di esserci stato. Mentono o tacciono in tanti. Nessuno dice di aver visto né Elisa Claps né Danilo Restivo quella domenica mattina. Don Marcello Cozzi, amico di Gildo, responsabile in Basilicata dell'Associazione Libera, ha una convinzione.
Ce la faranno ritrovare perché a un certo punto diranno basta, eccolo qui adesso il cadavere, purché vi state zitti.
Io mi chiamo Stefano Nazzi. Faccio giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa. Quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non aver mai sentito nominare. Storie di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie, tentando di mostrare non tanto il fatto di cronaca in sé, il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo, il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità. Le indagini giudiziarie e i processi, con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori. Il modo in cui le indagini hanno influenzato le reazioni dei media e della società e il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. Ora bisogna fare un salto nel tempo, lungo 9 anni, dal 12 settembre 1993 al 12 novembre 2002. E anche un salto nello spazio di circa 2300 chilometri, da Potenza a Bournemouth, nel sud dell'Inghilterra. Secondo un sondaggio, è il luogo più felice della Gran Bretagna. L'82% degli abitanti intervistati ha detto di essere soddisfatto della propria vita. D'estate è piena di ragazzi. Vengono qui da tutta Europa a studiare l'inglese. È una cittadina placida, dove la gente si sente sicura. È stata la prima nel Regno Unito a installare telecamere per la videosorveglianza. E una di quelle telecamere avrà un ruolo importante in questa storia. Capstone Road, a Bournemouth, è una strada tranquilla, in una cittadina tranquilla. Le case sono in fila, tutte uguali, tutte basse. Il pomeriggio del 12 novembre 2002, due ragazzi, Terry, 14 anni, e Kathleen, tornano da scuola insieme, come sempre. Entrano in casa, dove vivono con la mamma, Ethel Barnett, 43 anni. Per tutti e Bunny, lavora in casa come sarta, fa tende, vestiti, qualsiasi cosa. I ragazzi entrano. Ciao mamma! Nessuna risposta. Mamma! Mamma! La casa non è grande. È Terry a trovare la mamma, in bagno. Spinge lontano la sorella, chiude la porta, telefona alla polizia. Mia mamma è morta, dice all'operatore che risponde. L'hanno uccisa, è sicuro. Non è uno scherzo. Le hanno tagliato dei pezzi. Poi Terry e Kathleen corrono fuori. In quel momento sta passando un'auto che vede i ragazzi e frena di colpo. Sono due vicini di casa. Scendono dall'auto. Chiedono cosa succede. Lei è una donna imponente, soffre di artrite, fa fatica a scendere dall'auto. È di origine italiana, vive in Inghilterra dal 1977. Si chiama Fiamma Marsango. Scende dall'auto anche il suo compagno. Abbraccia i ragazzi. Lui si chiama Danny. Non è in Inghilterra da molto. La polizia chiede i documenti. Danny è Danilo. Danilo Restivo. Ethel Barnett è stata colpita con un corpo contundente alla testa. Il medico legale parlerà di un martello e con un'arma da taglio. I pantaloni sono abbassati e il reggiseno tagliato davanti. Anche le mutandine sono tagliate, sul lato. Sul corpo la donna ha una ferita poco profonda che scende verticalmente lungo l'addome per 24 centimetri. Poi è stata recisa la gola, una ferita profonda da sotto l'orecchio sinistro a sotto l'orecchio destro. La donna ha ferite sulle mani. Si è difesa. Sul pavimento, all'altezza della testa, sulla destra, ci sono i due seni di Ether. L'assassino li ha tagliati di netto, li ha asportati e li ha lasciati lì. In tutte e due le mani della vittima ci sono ciocche di capelli, non strappati, ma tagliati e poi posizionati accuratamente nelle mani. Accade spesso che un assassino modifichi la scena dei crimini. In termini tecnici viene chiamato lo staging, messa in scena. L'autore del crimine lo fa per nascondere le prove oppure lo fa perché è preso dal rimorso, dal terrore di ciò che ha fatto, dall'ansia. Così copre la vittima, magari con un tappeto, con una coperta, con un vestito. Viene chiamato undoing, annullare. A casa di Ether Barnett è successo qualcosa di diverso. Ciò che l'assassino ha fatto è chiamato posing, il posizionamento della vittima allo scopo di lanciare un segnale. Lo spiega Armando Palmegiani, criminalista ed esperto della scena del crimine.
La scena del crimine della Barnett è veramente una scena del crimine singolare, perché accomuna vari particolari che generalmente si leggono sulla teoria della criminologia pura. Quindi vediamo tranquillamente uno staging con particolare indirizzamento sul posing, e mi spiego meglio. Staging è il camuffamento a scena del crimine che viene effettuato dall'autore in quel lasso di tempo, da quando commette il fatto a quando arrivano le forze di polizia o quando viene scoperto il cadavere. E quindi quello generalmente lo staging viene fatto per due motivi. Uno, la salvaguardia. Io compio un crimine, cerco di mascherare le prove e ovviamente compio qualcosa sulla scena del crimine, quindi lo faccio per me stesso per salvare. Il secondo caso è emozionale, viene definito anche undoing. Io ho fatto qualcosa di veramente eccezionale che va al di fuori delle mie intenzioni, non avrei mai voluto uccidere in questo modo, quindi cerco di coprire quello che ho fatto. E coprire quello che ho fatto significa quantomeno nascondere il cadavere. Quindi ecco là che succede un tappeto messo sul corpo, un lenzuolo. E ne abbiamo tanti di questi casi. Se noi vogliamo vedere per esempio Meredith, un piumino messo sopra. E abbiamo tanti di questi casi. Questo è l'undoing, quindi generalmente fa capire che l'assassino non è un assassino organizzato, probabilmente di impeto. In questo caso noi abbiamo una situazione direi quasi anomala, diciamo meno frequente, che si chiama il posing, cioè il posizionamento del corpo.
La ciocca di capelli lasciata nella mano sinistra è della stessa Ether Barnett. Dall'altra ciocca non si è mai scoperta l'origine. Furono fatte tutte le analisi possibili. Stuart Black, professore emerito di radioattività ambientale all'Università di Reading, arrivò a conclusioni singolari e sorprendenti. Secondo i suoi test, la persona a cui appartenevano quei capelli aveva vissuto in Gran Bretagna, ma viaggiato in Spagna o forse nel sud della Francia circa 80 giorni prima del taglio. Ma 20 giorni prima la proprietaria di quei capelli era stata in Florida, a Tampa, per la precisione, e aveva cambiato la sua dieta due volte nei tre mesi precedenti l'omicidio. Le indagini puntano all'inizio sull'ex marito di Ether Barnett, David Marsh. I due erano separati da tempo. è la prima cosa che fa qualsiasi polizia del mondo dopo un delitto. Cerca il colpevole in famiglia. Ma vengono interrogati, come da prassi, tutti i vicini. 5 giorni dopo l'omicidio, la polizia va a casa di Fiamma e Danny per prelevare i campioni di DNA. Lo si fa per poter procedere per eliminazione. I poliziotti chiedono poi a Restivo che scarpe portasse il 12 novembre. Lui li conduce in bagno e fa vedere un paio di Nike grigie nella vasca. Sono a mollo in una bacinella piena di varecchina. «Perché?» gli chiedono. «Per lavarle», risponde lui. «Nella varecchina». «Ah, è varecchina? Scusate, non leggo ancora bene l'inglese». Restivo ha un alibi. Ha un biglietto dell'autobus numero 30. È partito alle 8.44 dalla fermata di Richmond Park Road per andare al NACRO, un'associazione di volontariato che opera con pregiudicati e ragazzi a rischio. Lì segue un corso di computer riservato a ex carcerati. E lui è un ex carcerato. È stato lì fino alle 15.45, quando Fiamma è andata a prenderlo. Mostra ai poliziotti il biglietto dell'autobus. L'ha conservato. Quel biglietto sembra scagionarlo. Una telecamera di Capson Road ha ripreso l'auto di Heather Barnett che rientrava a casa alle 8.37 dopo che la donna aveva accompagnato i figli a scuola. Da casa Barnett alla fermata dell'autobus ci vogliono pochi minuti. Però c'è anche un altro fatto. Danny quel giorno arriva all'anacro in ritardo di un'ora. Segna lui stesso le ore 10. Poi quel 10 viene corretto in 9. Interrogato, Danilo dice di aver parlato con Heather Barnett solo una volta. Dice che è stato a casa sua il 6 novembre per ordinarle delle tende. Voleva regalarle a Fiamma. Doveva essere una sorpresa. Tutto lì. Per lui era solo una vicina di casa che faceva la sarta. Le perizie stabiliscono che le scarpe che hanno calpestato la scena del crimine sono Nike Terra Park, misura 9,5. Le Nike di Restivo sono di quella misura, ma di un altro modello. Phil James, il dirigente di polizia a capo dell'indagine, spiegò che erano state rilevate tracce delle scarpe imbrattate di sangue dal salotto verso la cucina e verso il bagno. Non ce n'erano invece assolutamente verso l'ingresso e fuori dalla casa, nel giardino e sul marciapiede. L'ipotesi che formulò James era che l'assassino di Heather Barnett si fosse cambiato le scarpe e forse anche altri capi di vestiario prima di uscire da casa della vittima. Le Nike Terra Park non sono mai state trovate. Alle 9.23 la telecamera di Capson Road ha filmato un uomo che lascia la strada e si allontana. È corpulento, con un cappuccio in testa, il volto non riconoscibile. Pioveva. Rami scossi dal vento coprivano in parte l'obiettivo. Indagando, la polizia accerta che Danilo Restivo è nel Dorset dal maggio 2002, che ha 30 anni, che ha conosciuto Fiamma via chat. Lui non lavora. La principale fonte di entrata della coppia è quella di essere una host family. Ospitano cioè studenti che sono in Gran Bretagna a studiare e imparare l'inglese. Gli investigatori cercano di ricostruire le frequentazioni dei due. Appena arrivato nel Dorset, Danilo ha iniziato a girare per bar e ristoranti italiani. Va spesso all'Element Night Club. Conosce una ragazza di 22 anni che alla polizia racconterà questo.
Diceva di essere uno studente, però non parlava inglese. Era una specie di uomo misterioso. Quando eravamo insieme e bevevamo drink, iniziava a dire quanto erano belli i miei capelli, così lisci, così setosi, così lunghi. Mi annoiavo a parlare con lui, non sapevo cosa dire. Cominciavo a pensare che fosse un po' raccapricciante. Un giorno avrei giurato che mi seguiva in Wimbledon Road. Era 50 metri dietro e mi sorrideva.
Nel 2003, a maggio, un elemento concreto alla fine emerge. Sono passati 6 mesi dall'omicidio di Heather Barnett, quando la polizia inglese si accorge di una mail importante che la donna inviò a un'amica una settimana prima di morire. Nella mail Heather racconta di aver perso un mazzo di chiavi. Anzi, non dice di averlo perso. Dice che gliel'hanno rubato. Dice anche di sapere chi è stato. Racconta che è venuto da lei un vicino di casa, Danny, per ordinare delle tende da regalare alla compagna. E che poi, quando se n'è andato, le chiavi non c'erano più. «Le ha prese lui», scrive Heather. «Ne sono sicura. devo fare cambiare la serratura. Restivo diventa un sospettato, come già era accaduto 10 anni prima a Potenza. La polizia lo segue. 15 mesi di pedinamento. L'11 maggio 2004 gli agenti sono in un furgone bianco che segue l'Aston Martin di Danilo Restivo. È raro che lui esca di casa da solo, senza fiamma. Quel giorno succede. Parcheggia vicino a un parco, scende dall'auto, si toglie e si rimette i guanti, si toglie la camicia e se ne mette un'altra, assolutamente identica. Si toglie le scarpe e se ne mette un altro paio. Si stringe il cappuccio intorno alla testa. Resta lì, in piedi, vicino all'auto. Si guarda attorno. Osserva, ma da lontano, delle donne che passano. Il giorno dopo torna in quel parco. Indossa pantaloni impermeabili. I poliziotti si allarmano, non vogliono correre rischi. Mandano un agente in uniforme a chiedergli che cosa stia facendo. Restivo suda, è agitatissimo. Nel baule l'agente trova sacchi neri della spazzatura, alcune giacche. Dietro al sedile del guidatore c'è una sacca con un grande coltello per sfilettare. Nella tasca vicino al sedile di guida ci sono 2 paia di forbici, una nera, un arancione. Lo lasciano andare. Lo arrestano però il mese dopo. Resta in custodia il 22, 23 e 24 giugno. Lo interrogano. Lui a volte risponde no comment. Altre volte ripete ciò che ha già detto al poliziotto nel parco. Sweater Barnett dice di non sapere nulla. Ora bisogna percorrere la strada all'indietro, tornare in Italia, a Potenza. Gildo Claps ha un'abitudine. Ogni giorno digita il nome di Danilo Restivo e avvia una ricerca. Non si sa mai. Un giorno di giugno il nome Restivo compare sul sito di un giornale inglese, Lico di Bournemouth. Gildo legge Dieter Barnett. Corre in questura Potenza. Lì sanno già tutto, ovviamente. Gildo parte per l'Inghilterra. Lo ricorda nel documentario realizzato da Discovery Plus. Danilo, intanto, è stato rilasciato.
Decido di partire in Inghilterra. Arrivati sul posto, mi presento alla polizia del Dorset. Cominciai a raccontare tutto quello che in quegli anni avevo raccolto sul Restivo. Per loro era, come dire, manna dal cielo. E dopodiché io gli chiesi soltanto l'indirizzo. Arrivai praticamente in questo quartiere, le casette col giardino davanti, vedo con la coda dell'occhio la macchina arrivare, lui scende dalla macchina, poi a un certo punto lui alza lo sguardo, lui mi vede, mi riconosce, lascia tutte le buste, butta le buste a terra, scappa sul retro della casa. Io scavalco la cosa e mi butto all'inseguimento. Ho detto, mi hai riconosciuto subito, ho detto, sono venuto apposta a portarti i saluti, ho detto miei, di mamma, di mio fratello e i saluti di Elisa. E lui, hai capito, fermo davanti alla finestra che mi guardava, e gli dico, vedi Danilo, quanta strada ho fatto e quanta ne puoi mettere tu in mezzo alla mia famiglia, tra te e la mia famiglia, ovunque tu andrai noi ti troveremo.
A Bournemouth la polizia ha raccolto strane denunce e testimonianze. Da tempo c'è qualcuno che sugli autobus taglia ciocche di capelli alle donne. Sono 13 donne in tutto che lo raccontano agli investigatori. La polizia del Dorset contatta quella italiana. Chiede di verificare se qualcosa di simile è accaduto anche a Potenza. È accaduto. E come se è accaduto? Improvvisamente emerge tutto ciò che era rimasto coperto nel 1993. Ecco cosa dice una ragazza di Potenza, Valeria Pace, nel verbale di sommaria informazioni rilasciato alla polizia.
Mi trovavo sull'autobus, era prima del 1993. Ricordo che tornavo a casa, ero seduta abbastanza dietro nell'autobus, che era quasi vuoto. Ricordo bene che dietro di me c'era Danilo Restivo, che conoscevo di vista, con in mano una bustina di plastica di colore nero. Ho sentito qualcuno che mi aveva tirati i capelli e mi sono voltata di scatto, ma non ho notato nulla di strano. Quando sono rincasata, i miei genitori mi hanno fatto notare che mi mancava una ciocca di capelli abbastanza evidente.
Un'altra testimonianza, quella di Teresa De Carolis.
Ricordo che nel 1986-1987 circa, mentre mi trovavo seduta sull'autobus di pomeriggio per recarmi nel centro cittadino, Danilo era seduto sulla sedia dietro la mia e quando sono scesa dall'autobus le mie amiche mi hanno chiesto se mi ero accorta che Danilo Restivo mi aveva tagliato dei capelli. Al momento ho rimproverato le mie amiche per non avermi avvisato. Avevo circa 17 anni, sapevo che esisteva una persona che tagliava i capelli sugli autobus, ma non sapevo che era lui. Lo ritenevo solitario e strano e mi dispiaceva per il suo isolamento perché avevo la sensazione che cercasse un contatto umano. Poi, però, l'ho sempre evitato.
Di testimonianze così, la polizia italiana ne raccoglie molte. Ci sono voluti anni, ma ora si scopre che Danilo Restivo aveva questa mania: tagliare ciocche di capelli a giovani donne. Da un'intercettazione ambientale risulta che un giorno Fiamma gli chiede: «Danny, ma cos'è sta storia dei capelli?» «Ma niente», risponde lui. «Mi piace annusarli. Hanno un buon profumo». La polizia inglese lo arresta di nuovo il 21 novembre 2006 per sospetta aggressione. È un pretesto, un modo per metterlo sotto pressione. Perquisiscono la casa dove vive con Fiamma. Il detective Michael Davis trova in un cassetto capelli. Tanti. Phil James parlò di 5.000 capelli repertati. Non si saprà mai di chi sono. Vengono trovate anche decine di foto di donne scomparse, per lo più provenienti dal sito internet della trasmissione Chi l'ha visto. Anche in Italia ripartono le indagini. La Procura della Repubblica di Salerno decide di far effettuare una scannerizzazione della struttura in cemento armato delle scale mobili di Potenza e una ricerca nella cripta della chiesa della Santissima Trinità. Viene utilizzato un georadar. Spiega Armando Palmegiani. È un radar che invia un impulso nel sottosuolo e poi analizza l'eco di ritorno. Nel caso ci sia qualcosa, si vede una differenza densinometrica negli strati sottostanti. Si vede che c'è una linea di discontinuità, insomma. Se ci fosse stato qualcosa nel cemento, si sarebbe capito. Ecco cosa ricorda Armando Palmegiani, che condusse quella ricerca.
La procura non conosceva il territorio. Il problema è che noi stiamo parlando della procura di Salerno, che aveva un attimino avvocato le indagini. Quindi aveva una conoscenza parziale del territorio. Presumibilmente non conosceva proprio nemmeno la chiesa, come non la conosciamo d'altronde noi che veniamo da Roma. Quindi la procura ci indicò su delega alcune cose ben precise. Uno era la famosa cripta, che alla fine noi avremmo detto qui a Roma molto semplicemente il cantinone, e uno era il passaggio della scale mobili. Per scale mobili, se parliamo di un'estensione di 2700 metri, parte ovviamente pedonali, nel senso a camminare, nel senso non automaticamente movibili, e parte veramente scale mobili o tapirulan.
La procura di Salerno aveva dato mandato di cercare in quei punti, e in quei punti non venne trovato nulla. Come già accaduto in questa storia tanto dilatata nel tempo, le indagini, dopo aver ripreso vigore, tornano a rallentare. Rallentano anche in Inghilterra. Per portare una persona a processo ci vogliono le prove, prove solide, che reggano, e la polizia inglese non pensa di averle. Non ancora, non abbastanza. Nei sistemi giudiziari anglosassoni, i procuratori chiedono il rinvio a giudizio solo se pensano di avere in mano prove schiaccianti e inequivocabili. Mentre nel sistema italiano la richiesta di rinvio a giudizio è molto più comune, anche se ci sono soltanto fragili indizi che porteranno poi, inevitabilmente, ad archiviazioni prima del processo o ad assoluzioni nel processo stesso. Cosa fa Danilo Restivo nel frattempo? La sua vita. Non riesce però a stare lontano dalla storia di Elisa Claps. Interviene in vari forum in cui si parla della scomparsa della ragazza Potenza. Qualcuno nel blog Il Popolo della Rete ha aperto una discussione dal titolo «Quanti dubbi sul caso di Elisa Claps?». Non l'ha aperta lui, ma interviene con un sacco di nickname diversi. Ricorda Don Cozzi.
Dall'altro lato, invece, accuse molto dure nei confronti della famiglia di Elisa, che nascondeva chissà quali segreti. In effetti noi seguiamo passo passo quello che scriveva questa persona e ci sembrava un tono familiare. decidiamo con Gildo di metterci anche noi in questa chat, in questo foro. Lui inventa un'identità, io invento un'altra identità. La mia identità era un'identità femminile. Io ero dietro un nickname di una ragazza che si era inventata di avere capelli lunghi, neri, quasi simile a Elisa. Eravamo convinti che fosse Danilo, ne eravamo certi. Bisognava parlare con lui, bisognava stanarlo, bisognava farlo uscire allo scoperto.
Ed ecco ciò che ricorda Barbara Strappato, capo della squadra mobile di Potenza dal 2007 al 2012.
Assistiamo per esempio a una immagine di Restivo che fa vedere alcuni bossoli dicendo che era una minaccia fatta dal fratello di Elisa a lui. Le evidenze investigative portarono a rintracciare un solo indirizzo IP in Gran Bretagna al quale venivano collegate più espressioni, quindi più nickname presenti sul blog.
Passano altri anni. Le indagini in Inghilterra procedono lentamente, ma non si fermano. Nel 2009 la polizia affida alla criminalista Claire Stango una serie di nuove perizie. Vengono analizzate le scarpe di Restivo utilizzando la Leuco Crystal Violet, un reagente che diventa viola in caso di sangue. Non era mai stato trovato nulla. Ora, nonostante la varichina, qualcosa c'è. Una infinitesimale traccia di sangue all'interno di una scarpa. Non è sufficiente però per estrarre un DNA. Secondo la criminalista, il sangue era su un calzino, poi trasferito all'interno della scarpa. Viene analizzato anche un asciugamano verde di spugna intriso del sangue di Heather Barnett. È stato trovato sulla scena del crimine, poggiato su una sedia di fronte alla macchina da cucire. La Stango identifica un profilo di DNA misto, della Barnett e di Restivo. Ci riesce grazie all'enorme progresso che le tecniche analitiche hanno fatto in pochi anni, in particolare grazie alla PCR, reazione a catena della polimerasi, la tecnica biologica che consente la moltiplicazione di frammenti noti di DNA. L'amplificazione mediante PCR consente di ottenere la quantità di materiale genetico necessaria per le analisi. A forza di insistere, la polizia inglese ha trovato l'errore commesso dall'assassino. Il suo DNA è rimasto su quell'asciugamano. Ma gli investigatori sono ancora convinti che in giudizio quelle prove non reggano. Danilo Restivo rimane libero. E poi la trovano. Trovano Elisa Claps. È il 17 marzo 2010. A Potenza la ditta di Antonio Lacerenza viene chiamata perché piove nella chiesa della Santissima Trinità. Un operaio rumeno, Corneliu Todilca, va a vedere nel sottotetto. La trova lì. Avevano detto di averla vista dappertutto, in Africa e in Albania, a Milano e a Lecce. Avevano detto che era scappata. Era sempre stata lì. Lì dove nessuno era salito. Perché Don Mimì era partito portandosi via le chiavi. Bisogna attraversare il corridoio dove c'è l'alloggio del parroco e dove c'è il centro culturale giovanile J. Henry Newman. Bisogna salire scalini e aprire porte. Elisa è lì, da 17 anni, coperta solo parzialmente da 3 lunghe tegole del tetto. Altre 5 tegole sono lì a fianco. Il corpo è mummificato. Pesa 8 kg. Fuori dalla chiesa arrivano centinaia di persone. Arrivano i giornalisti. Ecco cosa disse il questore di Potenza, Romolo Panico.
Gli esami della polizia scientifica per cercare di identificare, insomma, il corpo che è stato trovato. Confermo che è stato trovato un corpo in avanzato stato di decomposizione sotto il tetto. Non lo so, non glielo so dire perché le condizioni sono veramente molto molto...
Qualche oggetto?
Qualche oggetto sì, che, dal quale...
Orologio, chiave...
Sì, potremmo ricondurre l'identificazione dagli oggetti ritrovati. Questo
percentuale? 90% lei?
Non mi voglio spingere, guarda, dico la verità.
L'esperienza investigativa dice questo? gli elementi, diciamo così.
Potrei ritenere di sì, ma potrebbe essere smentito domani al termine degli esami.
Non c'è ancora la conferma ufficiale da parte degli inquirenti, perché si attendono le perizie scientifiche e medico-legali, ma da tutti gli elementi raccolti finora, il corpo mummificato di una ragazza, ritrovato oggi da alcuni operai che lavoravano all'interno di un sottotetto di un palazzo attiguo alla chiesa della Santissima Trinità a Potenza, potrebbe essere quello di Elisa Claps, la studentessa lucana scomparsa 17 anni fa.
L'autopsia ipotizzò che Elisa Claps fosse stata aggredita con più di 10 colpi di coltello, il primo al collo e poi altri al torace. Si risalì alle ferite attraverso microincisioni sulle ossa residue. Per il medico legale era stato utilizzato uno strumento mototagliente dotato di una piccola lama appuntita e resistente di almeno 5 cm e larga 1,5 cm. Un coltellino. La lampo dei jeans è aperta. Pantaloni e mutandine abbassati fino all'inguine. Queste ultime hanno l'elastico tagliato sui fianchi. Anche il reggiseno è stato tagliato, davanti. Proprio come le mutandine e il reggiseno di Heather Barnett. Secondo la perizia medico-legale, ci fu violenza sessuale o quantomeno un tentativo. Ma a questa conclusione si arrivò solo tenendo conto dei pantaloni abbassati e del taglio alle mutandine e al reggiseno. Non c'era modo di fare nessun tipo di analisi. A Elisa Claps furono tagliate 8 ciocche di capelli. C'è molto di strano sulla scena del crimine. Con un cacciavite qualcuno ha tolto delle tavole di legno dalla struttura portante del tetto, con i relativi supporti. Probabilmente per aumentare la reazione e non fare sentire l'odore a chi casualmente fosse andato sul tetto. Quando è stato fatto? E chi l'ha fatto?
Quindi è evidente che Danilo ha goduto di altre complicità, perché i tempi assolutamente non ci sono, né lui aveva possibilità e strumenti per poter fare questo tipo di lavoro. Non credo sia da tutti pensare facciamo un foro per evitare che possano arrivare a qualcuno in chiesa i miasmi del cadavere in putrefazione. Quindi evidentemente una mente avvezza, diciamo, a questo tipo di delitto, insomma, mi verrebbe da dire.
Nel sottotetto viene trovato un bottone. I giornali lo descrivono come rosso porpora. Subito viene ipotizzato che il bottone appartenga all'abito di Don Mimì. Il parroco era morto nel 2008. Aveva lasciato detto di consegnare la tonaca al suo successore. Quella tonaca fu esaminata. Non mancava nessun bottone, anche se nulla esclude che fosse stato sostituito in precedenza. Le autorità ecclesiali fecero sapere che soltanto i cardinali portano il color porpora. Per un vescovo o un arcivescovo, il colore è paonazzo, spiegarono. L'esperto forense che lo esaminò lo definì color ponso. A chi appartenesse quel bottone non si è mai saputo. Nel sottotetto, non lontano dal corpo di Elisa, c'è anche un vecchio materasso. Sul materasso vengono trovate tracce di sperma di 2 individui diversi. Secondo voci che però non hanno mai avuto conferma, lì i ragazzi del centro Newman a volte si appartavano. Ma la rivelazione più assurda arrivò qualche giorno dopo il ritrovamento del corpo. Il vice parroco, Don Wagner Oliveira Silva, brasiliano, dice alla polizia che in realtà quel corpo era già stato trovato prima, il 24 febbraio. Dice che quel giorno due donne delle pulizie, madre e figlia, Margherita Sant'Arsiero e Annalisa Lovito, sono andate da lui a dire di aver trovato un corpo nel sottotetto. Lui a quel punto dice di aver chiamato l'arcivescovo, Agostino Superbo, ma che quest'ultimo aveva fretta e che poi non si sarebbero più risentiti. È una storia senza senso. E non ha senso nemmeno che le due donne siano andate a pulire nel sottotetto. Perché? E poi, secondo i tabulati, le uniche telefonate fatte da Don Bagno al vescovo risultano il 4 e il 13 febbraio. Il vice parroco poi cambia versione. Dice che forse era gennaio. Le due donne delle pulizie negano qualsiasi cosa. Una di loro dopo ammette, ma poi ritratta. Nel 2015 entrambe furono condannate in primo grado a 8 mesi di reclusione per false dichiarazioni al pubblico ministero. Poi ci fu la prescrizione. Nel frattempo l'arcivescovo Superbo, dopo aver negato, qualcosa si è ricordato. Dice che sì. Don Wagner l'ha chiamato in effetti, ma che non si esprimeva bene in italiano, che lui aveva capito che era stato trovato un ucraino, non un cranio. La deposizione di Superbo al processo provocò infinite risate nonostante la tragicità della vicenda. Disse la mamma di Elisa.
Loro sapevano che il corpo di Elisa era sopra, lo sapevano tranquillamente. La mia idea era quella che sapevo che Elisa, là dentro era successo qualcosa di brutto, però avevo sempre la speranza che la trovassi in un bosco, in un terreno, ma quello che non accetto e non accetterò mai, neanche quando sarò sottoterra, il fatto di averla trovata nella chiesa. Questo non l'accetterò mai, mai.
È impossibile calcolare quante bugie siano state dette intorno a questo caso. Elisa Claps era stata ritrovata prima del 17 marzo 2010, ma quanto prima? Settimane, mesi, anni? Da marzo 1996, 3 anni dopo l'omicidio, a febbraio 1997, alcuni operai avevano lavorato nella chiesa danneggiata dal terremoto del 1990. L'aveva scritto lo stesso Don Mimì nel suo diario, dettagliatissimo. Erano stati posti tiranti d'acciaio. Uno di questi era fissato a 15 centimetri dal braccio di Elisa. Ecco cosa ricorda Barbara Strappato nel documentario di Discovery Plus.
Abbiamo ricostruito una serie di interventi che hanno riguardato lavori più o meno importanti fatti in quel sottotetto. Uno degli interventi più importanti hanno riguardato l'aggancio dei cassoni della chiesa, con un intervento strutturale importante di inserimento di un gancio di acciaio che tirasse su i vari cassoni, no? Uno di questi ganci viene fissato a una distanza molto, molto breve dal corpo di Elisa. Gli operai che avevano lavorato lì avrebbero dovuto vederla, ma questo non è accaduto.
Furono interrogati tutti gli operai di allora. Tutti dissero di non ricordare nulla. Nel 2008, dopo la morte di Don Mimì, venne chiamato a sostituirlo per un periodo il congolese Don Noel. Molti a Potenza ricordano che in quei mesi videro portare giù tegole, assi, travi. C'erano stati altri lavori lassù, attorno a Elisa. Quando fu trovato, il suo corpo era coperto da sole 3 lunghe tegole. Era insomma visibilissimo. Vicino c'erano altre 5 tegole uguali. È probabile che inizialmente anche quelle coprissero il corpo. Ma chi le aveva spostate? Secondo gli investigatori, nel 1996 qualcuno tra gli operai che lavoravano nella chiesa aveva trovato il corpo di Elisa. Ed è altrettanto probabile che anche nel 2008 qualcuno lo avesse visto. Non ci sono prove, così come non ci sono prove che qualcuno sapesse fin dall'inizio. Intanto Iris di Parma conduce le analisi scientifiche. Su un maglione fatto a mano dalla madre che indossava quel giorno Elisa Claps viene individuato il DNA di Danilo Restivo.
Restivo Danilo, dopo aver dato appuntamento alla giovane Elisa Claps nella chiesa della Santissima Trinità di Potenza e dopo averla ivi incontrata con un pretesto, la induceva a seguirlo nei locali pertinenziari a detta chiesa, sino al sottotetto. Dopo aver tentato un approccio sessuale con la giovane, venendo rifiutato, infieriva sulla stessa, colpendola ripetutamente almeno 13 volte, anche con un'arma da punta e taglio, con cui la attingeva al torace sino a cagionarne la morte. Dopodiché la trascinava in un angolo del sottotetto e qui, coprendola di materiale vario, tra cui delle tegole, ivi riposte e materiale di risulta, ne operava l'occultamento del cadavere.
Il procuratore generale Di Pietro precisa che la richiesta di arresto di Restivo era già stata chiesta dalla procura di Salerno l'11 maggio. Il GIP però firma l'ordinanza il 22. 3 giorni prima la magistratura e la polizia inglese fanno prima e arrestano Danilo Restivo.
La polizia italiana arriva tardi. Danilo Restivo è stato arrestato da quella inglese. Sarà processato per l'omicidio di Ethel Barnett. In Inghilterra sono veloci. Il processo inizia a Winchester l'8 novembre 2010. pochi mesi dopo l'arresto. Danilo Restivo si dichiara innocente. L'accusa è sostenuta da Michael Bowes, Queen's Counsel, il nostro pubblico ministero. Vengono sentiti testimoni e periti. Si parla molto di Elisa Claps. Ci sono testimonianze dall'Italia. Viene presentata la prova del DNA sull'asciugamano. Le analisi sul computer all'anacro hanno stabilito che la mattina della morte di Heather Barnett non è stato utilizzato prima delle 10:10. Restivo risponde che è successo perché non ricordava la password. Gli chiedono se è vero che ama tagliare i capelli alle ragazze. Risponde che lo fa da quando ha 16 anni e aveva iniziato per scommessa con i compagni. Fabio Sambitale e Armando Palmegiani scrivono che durante la sua deposizione Danilo Restivo è ora infantile, ora pedante, ora pomposo, ora lagnoso, ora esplosivo di rabbia. Michael Bowes dice: due omicidi a 9 anni di distanza, vero? E in due paesi diversi, vero? E lei ha un rapporto di conoscenza con entrambe le vittime, non è vero? Restivo non risponde. Quando gli chiedono perché si sia cambiato scarpe e vestiti al parco, lui dice che le scarpe erano piene di fango e guidare sarebbe stato pericoloso. Dice che gliel'hanno insegnato in un centro di giardinaggio dove ha lavorato. Gli chiedono perché avesse un passamontagna in una calda giornata primaverile, in un parco. Risponde che ha la sinusite e che in auto il riscaldamento non funziona subito. Così, quando avviava la macchina, ci volevano 10 minuti per scaldarla e allora si metteva il passamontagna. Gli chiedono perché avesse quel coltello. Lui dice che aveva in casa degli animali, una lucertola, 5 gechi, una pogona. Il coltello gli serviva al parco per catturare insetti che sarebbero serviti come cibo. Gli domandano perché avesse tutti quei capelli in un cassetto. Lui dice che gli erano serviti per farsi dei baffi finti a un ballo in cui si era vestito da messicano. Alterna silenzi a bugie evidenti. Bowes a volte lo interrompe. Mister Restivo, lei se lo sta inventando, vero? Alla fine il pubblico ministero inglese dice: è così. Entrambi gli omicidi sono stati commessi dalla stessa persona. La ragione per cui ogni singola prova punta contro Danilo Restivo è perché è stato lui. Il 30 giugno 2011, il giudice Ian Duncan Barnett emette il verdetto.
La depravazione di questo omicidio, la pianificazione, la premeditazione, il contenuto sessuale, il precedente omicidio, mi porterebbero in prima istanza a considerare appropriata una condanna a 30 anni. Non posso trovare in questo caso nessuna attenuante e nessuna è avanzata in suo favore. Avendo considerato tutti i fattori, perciò, sono giunto a conclusione che non c'è un periodo minimo che si possa fissare. Lei non sarà mai rilasciato di prigione. Portatelo via.
In Italia, il processo con rito abbreviato a Danilo Restivo inizia l'8 novembre 2011. In primo grado lui non è presente. Viene condannato a 30 anni di carcere e al risarcimento di 700.000 euro alla famiglia Claps. Il processo d'appello si svolge nel marzo 2013. Restivo, estradato temporaneamente in Italia, è presente. La pena è confermata. E così in Cassazione.
Colpevole di aver ucciso Elisa Claps. A 18 anni di distanza dall'omicidio della studentessa di Potenza ritrovata il 17 marzo del 2010 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità, l'assassino della 16enne ha un nome e un volto, Danilo Restivo.
Intanto i suoi avvocati in Inghilterra, facendo appello, sono riusciti a far scendere la pena dall'ergastolo a 40 anni. È finita. Per niente, secondo il giornalista Fabio Amendolara.
Assolutamente no, c'è tantissimo ancora da approfondire, partendo dai ritrovamenti nel sottotetto. Pensate che davvero pochissimi reperti sono stati analizzati. C'era ad esempio un appunto con la targa di un'auto vicino al corpo di Elisa, finito tra i reperti, ma nessuno è andato neanche a verificare a chi appartenesse quella targa, quell'automobile. C'erano degli scontrini fiscali del periodo della scomparsa della ragazza, c'era tutta una serie di, c'erano dei mozziconi di sigaretta, c'era un sacco di reperti che sono stati assolutamente ignorati. C'era anche un portachiavi abbastanza di plastica, abbastanza decomposto. Noi giornalisti all'epoca ipotizzammo che poteva essere il regalo con cui Danilo Restivo aveva, diciamo così, attratto Elisa per portarla poi nel sottotetto, ma anche su quel reperto non sono state fatte analisi o indagini. Quindi è addirittura la consulente tecnica, una paleontologa forense, la quale era stata affidata la consulenza sulle impronte delle scarpe nel sottotetto, a un certo punto si accorge che non tutte le fotografie del fascicolo fotografico sulle impronte delle scarpe che le erano state consegnate erano comparabili con i calchi delle impronte stesse. Ne mancavano diverse e a un certo punto ha denunciato questa cosa perché avrebbe avuto bisogno, insomma, di tutto il materiale. Bene, anche lì a quel punto si è fermata la consulenza. Quindi, ma di esempi di questo tipo ce ne sono veramente a centinaia. Sono stati 17 anni di falle e di indagini raffazzonate.
Dice il giornalista investigativo Fabio Sanvitale.
Ma questo ci dice che c'era chi sapeva. E ovviamente non poteva non saperlo, francamente, anche il parroco.
Il prossimo ottobre finiranno i lavori di ristrutturazione. La chiesa della Santissima Trinità riaprirà al culto. È chiusa dal 17 marzo 2010. Per Gildo Claps non ha senso parlare di riapertura.
Ritenere che si possa riaprire la chiesa al culto e officiare naturalmente all'interno di quella chiesa credo che sia inaccettabile, soprattutto in considerazione del fatto che per 17 lunghissimi anni il corpo di Elisa è stato occultato in quella chiesa con evidenti complicità, palesi omissioni, troppi silenzi e soprattutto la cosa più grave che all'indomani del ritrovamento naturalmente si è innestata poi tutta una serie di equivoci a voler essere buoni, che in realtà hanno fatto venire fuori alla luce che il 17 marzo è stato solo uno dei tanti ritrovamenti dei resti di Elisa. Ritengo davvero che sia necessario, prima ancora di parlare di quale possa essere la destinazione d'uso di quella chiesa al termine dei lavori, credo che bisogna fare davvero come dire, un passo in avanti verso la verità. Questo ritengo che sia indispensabile.
Di questa storia si conosce il nome dell'assassino. Tante cose ancora non si sanno e forse non si sapranno mai. Non si saprà probabilmente se qualcuno ha aiutato Danilo Restivo e chi è stato. Non si saprà quando realmente è stato trovato il corpo di Elisa Claps. E non si saprà con certezza, in quanti sapevano già, dal 12 settembre 1993, che lei era lì, nel sottotetto. Resta alla fine un dubbio. Se non ci fossero state tante bugie, tante omissioni, tante coperture, in nome di cosa poi? Perché? Se non ci fosse stato tutto questo, forse l'omicidio di Heather Barnett non sarebbe mai avvenuto. Danilo Restivo sta scontando la pena in un carcere dello Yorkshire. Si è opposto con i suoi avvocati al rientro in Italia per scontare la pena. Ha detto che il sistema penitenziario lì è migliore, e poi almeno è vicino alla sua famiglia, a Fiamma. Vuole restare in Inghilterra. Continua a dire di essere innocente. Il funerale di Elisa Claps fu il 2 luglio 2011, più di un anno dopo il suo ritrovamento. Venne celebrato a Potenza, piazza Don Bosco, all'aperto. Disse la mamma di Elisa, in chiesa, mia figlia non ci entrerà più. Avete ascoltato la nuova storia di indagini sull'omicidio di Elisa Claps. Trovate la prima parte e le altre storie di indagini sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi.
Sono aperte le iscrizioni per le 10 lezioni sui podcast.
10 incontri online organizzati dal Post per capire meglio come funzionano i podcast.
Dall'idea alla pubblicazione.
Per esempio parleremo di come spiegare le notizie quotidiane registrando dove si può.
E come si parla di argomenti scientifici complessi
in modo efficace e senza allarmismi.
E dove si trovano le idee per raccontare una storia diversa ogni giorno.
Ci sarò io per spiegare come si fa un podcast come Indagini.
E ci saranno altri autori e producer del Post e alcuni ospiti.
Puoi iscriverti alle 10 lezioni sul podcast entro il 27 maggio.
Trovi altre informazioni sul Post
o scrivendo a scuola@ilpost.it. We'll be right back.